World Vibes, un viaggio nella rete alla scoperta di culture, territori, viaggi e molto altro ancora. Ciao a tutti, bentornati su World Vibes, che ormai è giunto alla sua seconda e speriamo proficua stagione. Per chi ha iniziato a seguirci solamente ora, World Vibes tratta di multiculturalità a 360 gradi. Nelle scorse puntate abbiamo passato in rassegna un range di argomenti molto vasto. Siamo partiti dal razzismo in Francia fino alla ricetta del caffè in Etiopia. E invece questa volta parleremo di accesso al mondo del lavoro dei media, specialmente per giovani di seconda generazione. Quindi dedicheremo una serie di puntate a questo argomento in vista di un evento molto speciale che si terrà il 19 ottobre al 110. In questa prima puntata sono qui con Arber Agaglio e, per chi se lo chiede, non siamo parenti.
Grazie dell'invito, Amide, è un piacere ritrovarti qua a Radiofonica. Ciao a tutti.
Sì, per chi non lo sa, sono stata via per un lungo periodo tra Erasmus, volontariato, e sono tornata solo adesso e spero di aver ripreso la mano, diciamo, con il mestiere radiofonico, perché è un po' che non esercito, diciamo.
Dai, te la stai cavando bene, dai.
Grazie mille. Quindi, dicevamo, un evento il 19 ottobre al 110, riguardo a Arber, ce ne vuoi parlare?
Beh sì, a quello che è insomma il mondo dei media e delle seconde generazioni, ovvero di quei ragazzi figli di immigrati nati e o cresciuti in Italia, no? Come spesso ho detto e abbiamo detto anche insieme altre volte, no Amida? Sono quei ragazzi che, mentre in questo paese, in Italia, si dibatte, no, sul ius culture, ius soli in passato addirittura, ius soli temperato e quant'altro, questi ragazzi qui nascono, crescono, si formano e si affacciano sul mercato del lavoro, no? Quindi sono dei professionisti. E la domanda che ci siamo fatti, soprattutto noi che operiamo nell'ambito della comunicazione e del giornalismo, è stata quella di appunto chiederci se questo mondo, appunto il giornalismo soprattutto, è accessibile e quanto è accessibile ai ragazzi di seconda generazione. Spesso appunto questi giovani vengono etichettati come immigrati, quindi vengono etichettati come i loro genitori, anche quando appunto, come ho detto prima, non hanno compiuto un processo migratorio, o meglio, l'unico processo migratorio compiuto da quest'ultimi è stato, dal momento in cui sono nati, dalla sala parto dell'ospedale di turno italiano a casa loro, sempre nel comune italiano dove risiedono. Quindi, insomma, la domanda è stata questa e abbiamo, insieme ad altri vari soggetti, abbiamo deciso, insomma, di tirar su un evento di questo genere che si terrà, appunto, come dicevi, il 19 novembre al 110 qua a Perugia, con anche degli ospiti un po' speciali.
Esattamente, tutti ospiti che verranno qui a World Vibes e saranno intervistati, come sta venendo intervistato Arber, e nel corso delle puntate potrete scoprire chi sono. Riguardo a ciò che avevi detto poco fa, che l'unico percorso migratorio che fanno le seconde generazioni è quello dalla sala parto alla casa dei loro genitori, quali sono a questo punto gli ostacoli principali che un giovane di seconda generazione affronta quando cerca di lavorare nel mondo mediatico rispetto ai suoi coetanei italiani e figli di italiani?
Allora, io farei un passo indietro, Amida, cioè bisognerebbe domandarci: questi giovani di seconda generazione, innanzitutto, cosa significa seconda generazione? Oggi in Italia per seconda generazione si intende seconda generazione di immigrati, e già questo non va bene, no? Cioè seconda generazione di immigrati per dei ragazzi che spesso e volentieri sono nati in Italia, quindi non hanno compiuto questo processo migratorio. Fare un passo indietro significa, uno, non sarebbe più opportuno definire questi ragazzi magari come prima generazione di nuovi italiani, punto di domanda. E invece l'altro passo indietro è quello di domandarsi, appunto, se questi giovani oggi in Italia vengono etichettati o meno come immigrati, o come vengono visti o meno come italiani. Quindi bisognerebbe, soprattutto in vista anche agli ultimi aneddoti, diciamo, mi viene in mente, no, il caso Balotelli, al quale durante la partita Brescia-Verona la tifoseria del Verona ha riservato dei bu, no? E addirittura degli esponenti della tifoseria, appunto, del Verona, si sono spinti altrove dicendo che Balotelli non potrà mai essere un italiano al 100%. Quindi, vedendo un po' quello, l'aria che si respira, no, oggi in Italia, la domanda che viene da chiedersi è: questi giovani vengono visti come degli italiani o vengono ancora etichettati, come in passato, come degli immigrati, anche laddove appunto non hanno compiuto un processo migratorio come i loro genitori, nella maggior parte dei casi? E poi successivamente bisognerebbe allargare un po', no, questo discorso sull'ambito lavorativo. Oggigiorno, se io ti domandassi appunto quanti sono i giornalisti di origine non italiana che vedi nei vari talk show televisivi, non so che risposta mi potresti dare, ma...
Sì, risponderei molti pochi, in effetti.
Molti pochi.
Molti pochi.
Se andassi a chiederti addirittura i nomi, probabilmente non sapresti dirmene forse neanche uno. Forse Friedman mi potresti dire, no?
Nemmeno quello, in realtà. non mi viene in mente.
Sono veramente pochi, se si va a vedere, ma questo non soltanto nell'ambito del giornalismo, perché poi se andiamo a vedere proprio all'interno dei media mainstream che ruolo hanno questi ragazzi, probabilmente, per esempio, uno degli ospiti che sarà qua, lo posso annunciare, lo posso
certamente
dire,
certamente.
Uno degli ospiti che sarà qua è il carissimo amico Sony Ullimati, il quale in passato è stato un ballerino per Mediaset, ha fatto, insomma, il ballerino per diversi programmi televisivi e successivamente è stato inviato per il programma della Rai Nemo, ok? Ma credo sia l'unico, o sia stato l'unico, inviato, diciamo, nero, no? All'interno dei vari, possiamo chiamarli appunto, talk show o addirittura programmi televisivi italiani. Quanti altri ne conosci come Sonny? Pochi o nessuno. Spesso la figura, diciamo, no, della persona di seconda generazione o addirittura straniera all'interno dei media mainstream viene... ovviamente l'idea che si fa lo spettatore medio è quella della velina.
È vero, spesso chi vede in TV di seconda generazione o straniero sono magari personalità più appartenenti al vuoi veline, allora, ballerini,
sì, showbiz,
non saprei, sì, show business,
molto
show
generico,
business.
No? Quindi a un certo punto questo showbiz che non so, Belen Rodriguez o qualcheduna, appunto, altre ragazze immagine, possiamo dire, no? Ma quasi mai vengono presi in considerazione ragazzi di seconda generazione che, appunto, come dicevamo prima, in questo paese sono nati, cresciuti e formati, quindi sono dei veri e propri professionisti che hanno anche un punto di vista totalmente differente, no? E questo dovrebbe rappresentare per le redazioni giornalistiche, insomma, un valore aggiunto, perché avere all'interno della propria redazione un professionista che oltre a fare il lavoro dei propri colleghi, diciamo così, no, in maniera un po' anche provocatoria, autoctoni, riesce ad avere anche un punto di vista differente su determinate tematiche, come ad esempio quello dell'immigrazione, del razzismo e quant'altro, ma soprattutto rappresenta anche un ponte tra l'Italia ed altri paesi. Perché? Perché ovviamente, parlo per esperienza personale, oltre a collaborare con diverse realtà italiane, no, ho la fortuna di collaborare anche con delle redazioni emittenti albanesi, quindi rappresento un po' un ponte, no, tra i due paesi, le due comunità e le due culture, chiamiamola così.
Dopo tutto ciò che hai detto, io avrei molte domande da farti, ma te le farò dopo aver mandato una canzone. E quindi mandiamo Whatever It Takes degli Imagine Dragons e torniamo tra 3 minuti.
Follow. falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of thee. Do what it takes.
Siamo tornati dopo Whatever It Takes degli Imagine Dragons e, come avevo già anticipato, ho due domande da farti. Una innanzitutto è cosa si potrebbe fare di pratico per far sì che le redazioni diventino più ricche. Come hai detto, non c'è molta varietà all'interno delle redazioni, le personalità sono, non diciamo le stesse, ma ci possono essere membri di seconda generazione che hanno appunto questo background culturale in più che può apportare un bilancio positivo alla redazione. Ecco, e qui volevo farti due domande. Una è se secondo te i direttori delle redazioni sanno il vantaggio che potrebbero avere, o se non lo sanno, se lo ignorano, o se lo sanno ma comunque continuano a non assumere giovani di seconda generazione, perché? Mentre l'altra domanda è se c'è qualcosa di pratico che si può fare per far sì che più giovani di seconda generazione appunto vengano assunti nelle varie redazioni.
Allora, domande alquanto difficili, grazie per avermi messo in difficoltà. No, scherzando. Allora, ho avuto il piacere, no, di fare anche dei corsi di formazione per giornalisti professionisti insieme alla Carta di Roma, no? All'associazione Carta di Roma e anche all'ANSI, che è l'Associazione Nazionale Stampa Interculturale della quale faccio parte. E spesso mi sono trovato un po' in difficoltà perché di fronte a me, ovviamente, insomma, mi trovavo un'altra generazione diversa dalla mia e lontana dalla mia, no? Per quanto riguarda appunto i giornalisti professionisti. Spesso nelle redazioni mancano i ragazzi giovani, i giornalisti giovani, a prescindere dalla seconda generazione o meno, no? E
posso interromperti al volo per chiederti, quando parli di generazione diversa dalla tua, intendi giornalisti adulti, anziani?
un po' più datati, diciamo, no? Quelli che non fanno molto utilizzo, per esempio, dei nuovi mezzi di comunicazione, dei social network e quant'altro. Invece sappiamo benissimo che oggi, soprattutto i giovani, sui social si informano anche. Infatti tra gli ospiti che saranno con noi il 19 ci sarà per esempio anche Iman Jane, che è una ragazza di origine marocchina, se non erro. Ovviamente noi dobbiamo etichettare, perché se no io, da quando ho preso la cittadinanza, comincio a etichettare più facilmente a parte queste battute. E, no, Iman appunto è una ragazza di seconda generazione che utilizzando proprio Instagram, no, che probabilmente credo sia il social più utilizzato dai giovani oggigiorno, soprattutto dagli under 24, lei fa divulgazione, lei parla addirittura di tematiche talmente delicate e difficili come per esempio la Brexit, Boris Johnson o addirittura di economia, e lo fa utilizzando appunto questo tipo di comunicazione e utilizzando un social come Instagram, arrivando laddove i media tradizionali non arrivano ai giovani. E quello che all'interno delle redazioni non si trova è proprio questo, cioè un andare a braccetto tra la vecchia generazione, diciamo, no, e la nuova generazione di giornalisti. Cioè spesso, sapendo anche quello, questa fase, possiamo dire, in declino dei media tradizionali, delle redazioni, questa crisi dell'editoria italiana, spesso non capisco come, per esempio, no, le redazioni non si aprano a quelle che sono le visioni dei giovani e dei giovani giornalisti, e soprattutto ai nuovi mezzi di comunicazione. Qui ovviamente entra in gioco anche il discorso dei ragazzi di seconda generazione. Perché? Perché i ragazzi di seconda generazione hanno la possibilità, per esempio su determinate tematiche, di, ti faccio un esempio, di informarsi, stavo per finire insomma la frase, di informarsi anche su portali, utilizzando appunto il web, su portali differenti da quelli che sono insomma i portali classici, l'agenzia di stampa, eccetera, eccetera. Ad esempio, ho trattato, ormai sono anni, insomma, che tratto il tema dell'allargamento dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda i paesi come l'Albania, Bosnia, Macedonia, eccetera, eccetera. È ovvio che quando si parla dell'adesione dell'Albania, appunto, nella grande famiglia dell'Unione Europea, oltre a rifarmi alle agenzie di stampa italiane o quelle estere in lingua inglese, ho la possibilità, no, di accedere a quelle fonti che provengono direttamente dal paese interessato, quindi dall'Albania. E quindi probabilmente, insomma, in questo caso riesco ad avere qualche info in più che riguarda ed esce direttamente dal paese direttamente coinvolto. Questo è un piccolo esempio, ma poi all'interno delle redazioni, insomma, un ragazzo di seconda generazione, ti faccio quest'altro esempio, durante le elezioni del 2018, 4 marzo 2018, per Repubblica ho realizzato alcuni reportage inerenti ai nuovi italiani, nuovi cittadini italiani che votavano per la prima volta. Tra l'altro ci ho messo la faccia, perché dopo più di 20 anni ho preso la cittadinanza italiana e ho votato anch'io per la prima volta, e poi anche per i candidati alle elezioni del 2018, del 4 marzo 2018, con background migratorio. Cioè qui, quindi, mentre in Italia discutiamo ancora, no, su ius culture sì, ius culture no, decreti sicurezza e quant'altro, in questo paese ci sono persone che ci vivono da 20, 30, 40 anni e che fanno attivismo politico e quindi si candidano anche, e nessuno le racconta. Quindi spesso cosa capita? Capita che ti trovi il candidato nero e l'utente medio di internet che non riesce a capire questo cambiamento della nostra società. Perché? Perché non ha avuto questo tipo di narrazione. E questo tipo di narrazione, ok, l'abbiamo fatto con Repubblica, raccontando quest'Italia che è già cambiata e cambia tutti i giorni. È un'Italia che è già cambiata e cambia tutti i giorni il suo tessuto sociale. E l'abbiamo fatto perché? Perché all'interno di Repubblica c'ero io, che avevo un altro tipo di visione, no? però siamo stati tra i pochi ad affrontare queste tematiche. Questi sono degli esempi pratici, no? Di lavoro quotidiano nelle redazioni che però fanno la differenza, perché poi ovviamente sono stati presi questi lavori e rilanciati su altre testate minori e quant'altro. Quindi la differenza all'interno di una redazione, un ragazzo di seconda generazione, soprattutto su queste tematiche che abbiamo detto finora, no? Razzismo, immigrazione e quant'altro, fanno la differenza, assolutissimamente.
Ma certo, devo dire che è un esempio veramente lampante di come una seconda generazione possa portare una novità.
Poi diciamoci la verità, cioè in questo momento io e te, due seconde generazioni, stanno parlando, no, su queste tematiche delicate, no?
esattamente, anche, cioè, almeno a me piace vederla come una prova del fatto che il panorama mediatico, anche in generale il panorama che si può vedere per la strada di persone, di società, sta cambiando, perché adesso la puntata radio la facciamo noi che siamo entrambe seconda generazioni, o magari anche all'interno della Repubblica ci sei tu
e lo facciamo, la cosa bella è che lo facciamo ognuno con il proprio dialetto, no? Cioè, quindi io che sono cresciuto in Toscana parlo magari adesso un pochino meno perché sono già anni che non vivo più in Toscana, però ognuno lo fa, insomma, con quell'accento e quel dialetto che lo contraddistingue appunto dal momento in cui, non so, te sei nata qui o sei...
Io sono nata qua, sono nata a Gubbio.
Ecco, vedi, sei nata a Gubbio.
E mi è stato anche detto, guarda caso, due giorni fa, io però sentire un albanese che parla col dialetto perugino. Che
poi, la cittadinanza ce l'hai?
La cittadinanza l'ho presa a 12 anni, per cui ho sempre potuto votare, e anche il problema, ecco, del non avere la cittadinanza, quindi il conto del non votare, non l'ho mai sentito, anche se racconto un episodio che mi è successo. Avevo una coinquilina brasiliana di origine italiana. Il giorno delle votazioni del 4 marzo ricordo di averle chiesto per cosa aveva votato. E una cosa che mi aveva sorpreso in quel momento era come io chiedessi a lei, brasiliana di nonno italiano, se avesse votato, e di come io invece, nata e cresciuta in Italia, fossi al tanto così dal non votare per nulla perché potevo non avere la cittadinanza. Ho altri amici che non hanno votato ma sono qui dall'età di 5 anni, 8 anni, e che quindi sì, conoscono il tessuto culturale italiano bene come molti altri italiani, se non meglio a volte, perché magari studiano le stesse cose all'università.
Beh, come ricordo un carissimo amico che alle scuole superiori, insomma, venne da noi, all'epoca appunto vivevo in Toscana, nel Val d'Arno Aretino, e lui era argentino, però suo nonno appunto era di origini italiane e quant'altro. Sta di fatto che io ho facilitato un po', no, la vita a questo carissimo amico, cercando di fare un po' da ponte, no, tra gli altri compagni di classe, di scuola, gli insegnanti e quant'altro. Nel giro di un anno lui è diventato cittadino italiano, io erano ormai già una dozzina d'anni che vivevo in Italia e ancora ho dovuto attendere almeno un'altra decina d'anni, quindi per farti capire, insomma, quante cose ingiuste che ti scorrono e ti passano davanti. Purtroppo, insomma, questo è anche uno dei motivi per cui insieme al Movimento Italiani Senza Cittadinanza ci battiamo ormai da anni per una riforma di quella che è la legge sulla concessione della cittadinanza italiana, no? Cioè, proprio per evitare che genitori stranieri, diciamo, no? E figli italiani facciano richiesta di cittadinanza con la stessa legge, perché attualmente la legge non prende minimamente in considerazione, la legge 91 del 1992, non prende minimamente in considerazione, no, quello che è il percorso, chiamiamolo di integrazione, parola bruttissima, no? Del bambino, del figlio rispetto ai genitori, cioè i genitori che sono arrivati in Italia da adulti con dei figli a carico, i figli sono nati in Italia, beh, diciamo che il percorso in questo paese non è lo stesso. Da una parte c'è chi arriva per lavoro, mentre dall'altra parte c'è il ragazzo, il bambino che nasce e cresce in Italia facendo un percorso come tutti gli altri coetanei.
Certo, pensa a questo punto di vista, non l'avevo mai preso in considerazione, ma è giustissimo. Comunque i miei genitori, venendo qua, hanno dovuto affrontare un percorso di integrazione diverso dal mio, che invece nascevo e crescevo con altri bambini italiani, che sono di madrelingua italiana e che ho un accento molto italiano anche quando parlo in lingue straniere.
Anche perché, diciamoci la verità, Mida, mo, di albanese cosa ti è rimasto?
Così tu mi stai...
A parte il cognome che è lo stesso mio, no? Però presumo, un po' come me, no? Che le difficoltà dal punto di vista linguistiche, diciamo, le difficoltà linguistiche ce l'hai per quanto riguarda l'albanese, non l'italiano, no?
Sì, in realtà sì, è una cosa che vorrei davvero migliorare, anche se non è semplice. L'albanese, per chi non lo sa, è una lingua difficilissima, un alfabeto con 36 lettere, declinazioni come in latino, coniugazioni verbali e chi più ne ha più ne metta. Per cui il mio albanese è abbastanza sgrammaticato, purtroppo. Spero che ciò non mi renda molto molto meno albanese degli altri albanesi, perché poi ci sarebbe un problema di diciamo non integrazione, al contrario. E detto ciò, mandiamo un'ultima canzone prima dei saluti. Adesso mandiamo una canzone più recente dell'altra, una canzone che ci ha tenuto compagnia per quest'estate, che è Margarita di Elodie e Marrakesh, e torniamo tra 2 minuti per i saluti.
Suona il telefono, sveglia alle 3, Siri, che giorno è? Poi ti chiedo, ordiniamo, che il frigo è già vuoto e fai strada per un DJ set. Io che non ho mai amato lunghe file per entrare, non ti sembra così strano incrociarsi in un locale? Perché tu, con quell'aria del non eri fidanzato, oh, 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 ma non eri fidanzato. Mi sveglio sudata, incollata al parquet, Siri, dimmi perché.
Marrakesh, se mai ti dicessi no sarei finto, chi ci crede più alla monogamia? Però solo sesso un po' come il comunismo, una cosa che funziona in teoria. Siri, zoomami la foto del buco nero, che non trovo più 2 anni con la mia ex. Cambia aria perché fra c'è un'aria da scemo, ora che ho scoperto che è venuta qui con me. Scoppierà, ringhia come un Doberman, mi augura la morte ma moriva per me fino a una notte fa. La nostra storia è guerra come col Vietnam, brucia ma non crolla come Notre Dame.
Con quell'aria del
Siamo tornati dopo questo stacco musicale, e per salutarvi vi invito a seguire Wall Vibes su Facebook, su Instagram. A volte io stessa faccio fatica a pronunciare il nome del mio programma, dovevo scegliermelo un po' più semplice.
Ma non ci provo neanche, guarda.
Di solo il programma in cui sono stato ospitato, io inizierò a dire...
Seguite il programma dove sono stato ospitato.
Esatto, più semplice. Vi invito anche a ricordarvi dell'evento del 19 ottobre al 110 alle 16, per chi è di Perugia. Per chi non è di Perugia manderemo una diretta proprio dal mio programma. E io ringrazio moltissimo Arber per essersi prestato a questa intervista.
Grazie a voi. Tra l'altro aggiungo un'altra cosa, insomma, oltre a venire al 110 appunto il 19 novembre, dopo insomma questa bella serata, già prevedo insomma che sarà una bella serata conoscendo gli ospiti, e tra l'altro sono ragazzi molto seguiti sui social, quindi avremo appunto Sonny, Imen e Fiona, che è un'altra ragazza italo-albanese che però a differenza nostra non tratta queste tematiche, tratta tutt'altro. Fiona Ciacalli, molto molto seguita anche lei, e dopo insomma diciamo l'incontro nostro ci sarà anche la presentazione proprio del libro di Sonny Ulimati dopo cena, e quello sarà un'altra sorpresa, diciamo.
Sì, un'altra delle tante cose che accadranno durante questo evento al 110 a cui dovete assolutamente venire. Io vi ricordo un'altra volta, 19 ottobre al 110, o 19 novembre scusate appunto, 19 novembre al 110 ore 16, e dopo avervelo ricordato nuovamente e dopo che ve lo ricorderò nelle settimane a venire, vi saluto.
Io direi un po', chiuderei un po' in stile appunto, come dicevo prima, un giorno da pecora. Chi non viene, poco social, visto appunto il tavolo dei relatori. Quindi siete tutti invitati.
Ciao! Ciao a tutti.
Ciao.
Viaggi, diversità, incontri. Dal momento migliore per acquistare un biglietto aereo fino ai conflitti culturali più recenti. Tutto su World Vibes, la multiculturalità a 360 gradi.